was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15.02 di giovedì 20 marzo, questa è la giusta frequenza. La radio dei giovani per un mondo più giusto. Un saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori, a tutti coloro che ci vedono in video su Twitch, tutti gli ascoltatori che vedono me, Tommaso Di Pierro, in diretta dallo studio di Via Nazionale 5 qui a Roma, lo studio A, uno studio di cui ormai mi sono totalmente impossessato. Qui saluto i fantasmi che sono qui con me all'interno della nostra redazione, perché non so se lo sapete, ci sono anche i fantasmi qui, ma ovviamente saluto anche tutti i miei colleghi che in questo momento sono lontani, stanno facendo vari progetti all'interno delle scuole, e quindi li salutiamo tutti con grande gioia. Marzo, primo giorno di primavera. Ebbene sì, oggi cade l'equinozio, da questo momento in poi è tutta in discesa verso le stagioni più belle dell'anno. Dopo un autunno freddo e un inverno ancora più freddo, ecco che ci avviciniamo al risveglio della primavera. Le rondini volano, si suol dire una rondine non fa primavera, ma ormai alla primavera ci siamo arrivati. Il tempo è frizzantino, c'è un frizzantino anche perché il mese di marzo, lo si sa, è un mese un po' particolare, tira vento, c'è pioggia. Eppure oggi almeno a Roma c'è una splendida giornata di sole, me lo auguro anche per tutti coloro che ci stanno ascoltando anche nelle altre regioni d'Italia. Il sole splende, la primavera fa sorgere nuovi sentimenti, nuove emozioni, nuovi amori. Quanto è bella la primavera, la mia stagione preferita, devo dire. Anche l'estate, l'estate fa crescere anche la passione, ma tutto inizia con la primavera, con il risveglio della natura, e di questo noi siamo felicissimi. C'è il risveglio sempre di nuovi progetti, progetti che si ricollegano anche all'estate, progetti che maturano sempre nelle scuole, perché la primavera è anche maturazione, maturazione di frutti succosi, maturazione anche di nuovi studenti che appunto sempre fanno parte della nostra redazione, con cui siamo sempre felici di collaborare. Così come siamo felici sempre di partire con la nostra consueta rubrica d'inizio, partiamo sempre con la giusta notizia, una notizia che scegliamo proprio perché per noi rappresenta qualcosa di bello e di importante da raccontare. E la giusta notizia che abbiamo scelto di raccontarvi per oggi, beh, riguarda proprio gli studenti con cui noi sempre siamo in contatto. Infatti la notizia riguarda due studenti del liceo delle scienze umane Paladini di Lucca, ovvero Vittorio Sebastiani e Alessandro Dalpino, due studenti 17enni che hanno trovato un portafoglio con dentro 1000 euro e hanno subito deciso di consegnarlo alla polizia, così che il legittimo proprietario potesse riaverlo. Qui tutto bene, un ottimo esempio appunto di civiltà, un ottimo esempio civico, ma qual è la notizia anche? Che per premiare il gesto di due ragazzi, il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito, ha deciso di invitarli a Roma, al ministero, proprio per complimentarsi con loro. You will let Come riportato da Virgilio Sapere, i due studenti stavano ritornando a casa dopo una mattinata trascorsa a scuola a seguire le lezioni, quando, cercando un posto a sedere sul mezzo pubblico, hanno trovato un portafoglio sul sedile. All'interno c'erano molti soldi, come ho detto, appunto ben 1.000 euro. I giovani non hanno esitato un attimo e hanno deciso di fare in modo che fosse restituito al suo legittimo proprietario. Per questi sono scesi prima e sono andati dagli agenti di polizia per poterlo consegnare. In questo modo chi lo aveva perso avrebbe potuto ritrovarlo facilmente. In questura i ragazzi hanno raccontato quello che era successo quando erano saliti sull'autobus e come avevano trovato quel portafoglio pieno di soldi, un gesto non scontato quello dei due ragazzi che hanno permesso a un cittadino di origine marocchina di 57 anni di riappropriarsi del suo portafoglio che aveva smarrito sull'autobus e delle banconote contenute al suo interno. Dentro il borsello infatti c'erano anche i documenti dell'uomo, per i poliziotti non è stato difficile risalire al legittimo proprietario. L'uomo, che lavora come educatore in un centro per minori, non poteva credere alle sue orecchie quando gli agenti lo hanno chiamato. Subito è andato in questura per riprendere il suo portafoglio ed era senza parole, disponente all'inaspettato ritrovamento. Ha ringraziato i due giovani e ha dato loro anche una ricompensa. Naturalmente un gesto bellissimo che è stato riportato dai media locali prima e poi da quelli nazionali, arrivando anche al Ministero dell'Istruzione e del Merito, dove è stata accolta con grande entusiasmo la notizia per l'onestà e il senso civico dimostrati da questi due giovani. Infatti Giuseppe Valditara, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, ha deciso di premiare questi giovani ragazzi che frequentano la scuola superiore a Lucca e, lodando il loro gesto, li ha invitati poi al Ministero. Il gesto di grande onestà e senso civico compiuto dai due studenti del liceo Paladini di Lucca è un esempio concreto di integrità e di responsabilità, ha detto Valditara, aggiungendo poi: la scuola non è solo il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma anche quello in cui si formano cittadini responsabili, capaci di scelte etiche e solidali. Il messaggio del ministro si è poi concluso così: complimenti dunque innanzitutto a questi due ragazzi, complimenti anche alle loro famiglie, alla comunità scolastica che hanno contribuito a trasmettere loro valori così importanti. Nella nota poi il ministro dell'istruzione e del merito ha anche annunciato di voler invitare i due studenti al ministero perché li vuole incontrare di persona per poterli ringraziare per il loro esempio di correttezza e di responsabilità. Questa era la giusta notizia che abbiamo deciso di riportarvi oggi. Prima pausa musicale, andiamo ad ascoltare Somebody to Love dei Queen.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
story of my life. I worked like my bones. At the end, I take home my holiday.
To love, find me somebody 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 to
frequenza.
Inconfondibili dei Queen, la voce meravigliosa di Freddie Mercury, che meraviglia, che meraviglia. Vi piace a voi il film Queen? Anzi no, il film, scusate, Bohemian Rhapsody dei Queen? A me no, a me per niente, è un film che non ho molto gradito e devo dire Rami Malek purtroppo dopo questa sua interpretazione è un po' sparito dai radar, quindi insomma speriamo si riprenda presto, ma il film non l'ho trovato così fantastico.
Bring it back, don't take it away from me.
Ma è arrivato un altro tempo, il tempo di un'altra musica, quella scelta dal nostro Luca Lovisetto con la rubrica Indie Break. Il cofondatore degli Animal Collective, Panda Bear e Anna Spa Show, pubblicato Sinister Grift, un album che segna un ritorno a sonorità più organiche, mentre il leader dei Low annuncia una collaborazione con i Trumpet Biters in uscita su Sub Pop il 30 maggio. Ci andiamo ad ascoltare Indie Break.
State ascoltando
la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. Alan Sparhawk, il cofondatore di Low, ha annunciato il suo secondo album solista dopo la conclusione della band, un nuovo progetto con i Trampled by Turtles, musicisti di Duluth in Minnesota, come Bob Dylan e così come Alan Sparhawk, una reunion che segue la produzione del loro album del 2014, Wild Animals, e le numerosissime esibizioni dal vivo assieme. Il primo singolo estratto dall'album che uscirà il 30 maggio su Sub Pop si intitola Stranger, ce l'andiamo ad ascoltare. Alan Sparhawk. Rock con i Trampled by Turtles, il primo singolo estratto dal loro nuovo progetto insieme, in uscita il 30 maggio del 2025 su Sub Pop. Questa era Stranger, traccia di apertura di una tracklist di 9 brani che potete già trovare assieme al pre-order sul sito della storica etichetta di Seattle. Proseguiamo con le notizie dopo un annuncio di un nuovo album in uscita, con un disco che invece è appena stato pubblicato. Stiamo parlando del nuovo lavoro di Panda Bear, lo conosciamo come membro fondatore degli Animal Collective, ma come anche autore di alcuni dei più grandi album da parte di un artista elettropop della prima decade degli anni zero. Noah Lennox, questo è il vero nome del musicista e produttore di Baltimora, Maryland, ha pubblicato lo scorso 28 febbraio per l'etichetta Domino il suo ultimo lavoro Sinister Grift, un album che è stato registrato alle Studio Campo di Lennox a Lisbona. Lui lavora già da tanti anni in Portogallo e vede la collaborazione anche di Josh Dibb degli Animal Collective e anche di Cindy Lee, un artista che abbiamo ricordato più volte nel corso degli ultimi mesi qui a Indie Break, a.k.a. Patrick Flagel, un artista che ha saputo guadagnare negli anni una piccola posizione di prestigio nell'ambito della musica indie underground, già leggendario fondatore degli Women, una band post-punk dalla quale sono nate le esperienze dei Vietcong e dei Preoccupation, e che l'anno scorso ha dato alle stampe Diamond Jubilee, considerato da Pitchfork il miglior album del 2024. Ebbene, all'interno di questo ottimo album, che si è guadagnato alcune votazioni eccellenti da parte della critica nelle ultime settimane, Sinister Grift, l'ultimo brano della tracklist è proprio il featuring di Panda Bear assieme a Cindy Lee, si intitola Defense, un brano in cui le voci malinconiche di Noah Lennox si intrecciano con una base ritmica costante e con l'assolo di chitarra di Cindy Lee, che ad alcuni ricorda addirittura dei ritmi Tuareg. Andiamo ad ascoltarci quindi questo brano, Panda Bear in featuring con Cindy Lee, Defense. sintesi delle sensibilità artistiche dei due musicisti Cindy Lee e Panda Bear in Defense, traccia che chiude il nuovo album pubblicato da Domino lo scorso febbraio di Panda Bear, intitolato Sinister Grift, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Come non lo fosse, ma è tutto.
E sulle note di DASAP torniamo in diretta sulla giusta frequenza, sono le 15:29, è tempo di una rubrica che io attendo sempre con ansia durante la settimana, la mia rubrica dei libri e delle graphic novel. Di solito si tiene del lunedì, quest'oggi l'abbiamo rimandata a questa giornata. Sono pronto a farvi l'elenco di tutte le graphic novel che ho amato leggere e che vi voglio consigliare.
Ascoltando
la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
La giusta notizia.
E dunque andiamo un po' a commentare quali sono quelle graphic novel che davvero non potete perdervi, che ho adorato leggere e che assolutamente vi voglio consigliare. Allora partiamo con la prima è Anya e il suo fantasma, di un'autrice statunitense di origine rossa, ovvero Vera Brosgol. Allora, qual è la particolarità di questa graphic novel? Una graphic novel che è stata amata dal grande Neil Gaiman, chi lo conosce lo sa, è un grande fumettista, autore di Sandman, autore britannico. Ebbene, quest'opera è scritta da questa autrice di origine russa e ha a che fare con la sua cultura. Anya è un adolescente in crisi perché vuole mascherare la sua vera cultura, vuole mascherare il fatto che lei appunto ha le origini russe, vuole essere una vera e propria adolescente americana, questo per non subire bullismo, per non farsi prendere in giro, e quindi in realtà sacrifica parte di se stessa, e questo in realtà la priva di molte cose, la priva della sua felicità e in più la priva anche dall'avere molti amici. Tutti coloro che la stanno intorno a lei in realtà non è che la sopportano esattamente, o semplicemente non la tollerano, però sono presenti, e in ogni caso lei li tiene, insomma, vorrebbe entrare nelle loro grazie ma non ci riesce. Cosa succede? Un giorno si avventura in un parco e oibò, casca all'interno di una buca molto profonda, dove all'interno trova un cadavere. Ecco che però da questo cadavere fuoriesce la figura di un fantasma che le dice che vuole diventare sua amica, che la vuole rendere popolare. Ecco che quindi Anya inizia a fraternizzare con questo fantasma, inizia ad avere una certa amicizia, e devo dire questa amicizia frutta anche bene, perché il fantasma l'accompagna, la porta in giro, l'aiuta nei compiti, l'aiuta ad essere popolare con gli amici, forse anche a conquistare il suo ragazzo, il ragazzo del cuore di Anya. Ma ecco che purtroppo quello che sembrava un'amicizia intensa, un'amicizia che poteva durare, che poteva portare buono frutto, ecco che in realtà non è una buona amicizia, perché si scopriranno segreti legati al passato del fantasma. Che cosa è successo? Come mai è venuta a mancare? E qual è il mistero legato alla sua morte? Quello che partiva come un teen drama adolescenziale, ecco che si trasforma quasi in un romanzo dell'orrore, in una graphic novel spaventosa, in cui però si deve fare i conti con molte cose. Ecco che l'adolescenza, lo sappiamo, è un periodo molto complicato, noi vogliamo solo farci accettare per quello che siamo, ma per farsi accettare per quello che siamo forse siamo disposti a volte a rinunciare alla parte più importante di noi stessi, alla parte che ci che ci fa, che ci rende noi. Lei rinuncia alla sua cultura, alla cultura russa, pur di essere accettata dagli altri. Non vuole frequentare un suo coetaneo che fa parte della sua stessa cultura, non frequenta la chiesa ortodossa, ha problemi con la madre e col fratellino, e quindi quello che vorrebbe semplicemente essere, come ho detto all'inizio, è una ragazza americana, ma purtroppo questo non lo può avere, non lo può avere fino in fondo, o meglio, lo può avere se accetta tutte le due culture che fanno parte di lei. Accetta di essere russa, ma accetta anche di essere americana, accetta i suoi difetti e soprattutto accetta che gli altri ci devono accettare per come siamo. Non dobbiamo sforzarci, ma dobbiamo semplicemente essere, ecco, noi stessi. Questo è importante, è un'importante lezione quella che dà Anya e il suo fantasma, una graphic novel che non è da prendere alla leggera, anche se ha un tono molto leggero, ma che comunque dà insegnamenti maturi importanti che possono servire a tutti, non solo agli adolescenti, ma anche a tutti coloro che comunque hanno raggiunto ormai un'età avanzata, perché non si smette mai e non si deve mai smettere di essere se stessi.
Solo la mia pipa va alla collana. Questi vivono per poter for flex, che con flex, con le mesce, minchia edo. Oh my god, mamma, non vedi che differenza abbiamo? Io che ci ho iniziato da un garage, tu che ci finirei la mia casa.
Oh, un'altra storia che ho veramente adorato è quella della graphic novel Grande Oceano. La graphic novel Grande Oceano è scritta da Fabien Grelot e Thomas Brochard-Castex. Sono due autori francesi e hanno pubblicato questa storia per mare. L'avrete capito, Grande Oceano d'altronde riguarderà per forza il mare. Siamo in una situazione un po' particolare, perché qui ormai siamo in un mondo distopico in cui le terre emerse non ci sono più. E la terra è scomparsa, ormai tutti gli esseri umani vivono all'interno di imbarcazioni o vivevano all'interno di imbarcazioni che si erano unite per formare un'unica grande città sul mare. Peccato che i nostri protagonisti, un papà e un bambino alla deriva, cercano disperatamente una terra su cui approdare. Il bambino è orfano di madre, gli è rimasto solo il papà, che gli racconta di come mai ormai il mondo non appartenga più a loro. Il mondo ormai appartiene all'oceano, il mondo appartiene al mare, il mondo appartiene ai Kraken, a queste figure mitiche, quasi leggendarie. Ecco, loro sono ormai i veri padroni di questo mondo. È un fumetto, quindi diciamo questo, che anche qui ha tanti insegnamenti da dare, un fumetto ecologista. Di solito si è sempre parlato di come sia il caldo una delle paure più importanti di questo nostro pianeta, ma ecco che qui invece l'acqua torna prepotentemente a farsi avanti. Qui le terre sono state sommerse dall'acqua e gli esseri umani comunque ne hanno la colpa. Sono loro che hanno provocato questo disastro. Comunque sempre l'uomo è la causa di tutto. L'uomo provoca i disastri naturali e in questo caso l'uomo ne paga il prezzo. Però ci sono anche uomini speranzosi, uomini che cercano di trovare una via di uscita, cercano di trovare in se stessi la volontà di andare avanti, di trovare una nuova terra promessa, una terra dove trovare finalmente la felicità e di lasciarsi le antiche storie alle spalle. È un fumetto di maturazione questo, un fumetto di maturazione per gli adulti ma anche per i bambini. Alla fine il bambino è un protagonista, un ragazzo appunto orfano di madre che deve accettare quello che ha, deve accettare quello che ama, ma che comunque, ecco, deve comunque fare, deve superare delle prove che l'oceano gli mette davanti. Pensiamo a tutte le prove che per esempio ha dovuto affrontare uno come Marlin in Alla ricerca di Nemo. L'oceano ti mette alla prova e è un modo per dire, la vita ti mette alla prova. Ecco, tutti i protagonisti sono messi alla prova nello stesso modo e devono trovare il loro posto nel mondo, un mondo disastrato ma un mondo che ancora sa dare speranza se la cerchiamo in noi stessi, perché per cambiare il mondo dobbiamo cambiare prima noi stessi, e i protagonisti lo cambiano questo mondo, o meglio non ve lo so dire se cambieranno, lo dovrete scoprire da soli leggendo questa bellissima, meravigliosa graphic novel che veramente ha colpito nel segno. Altro fumetto straordinario che ho veramente adorato è Incubi di Alberto Breccia. Potrà sembrarvi un nome italiano, perché in effetti lo è, ma in realtà il fumettista è uruguaiano naturalizzato argentino. Il nome è di origine italiana per via delle grandi migrazioni che ci sono state dall'Italia appunto al Sud America. Che cos'è Incubi? Non è un fumetto originale, perché è la trasposizione di tante storie dell'orrore, da Giovanni Papini a Robert Louis Stevenson a Lovecraft, insomma tutti gli incubi partoriti dal dalla mente di questi grandi autori dell'orrore e del thriller si ritrovano in questa opera. Un'opera pittorica, se così vogliamo definirla, dai toni molto accesi, dai colori acrilici. Ecco, qui i peggiori incubi che possono provare le persone, ecco che diventano realtà. Qui l'orrore si sperimenta veramente tanto sulla propria pelle, nelle immagini, lo si vive, lo si assapora e se ne ha paura. Tutte queste storie che ci hanno accompagnato, molte le conoscete, molte avranno letto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, io stesso ne sono un grande estimatore, ma ecco che qui prende una forma diversa questa storia, non tanto nella narrazione quanto nella pittura di questa narrazione. Questo è importante dirvelo. Qui la suggestione che conta, la suggestione che provocano i racconti, la si sente viva all'interno di quest'opera. Quindi grandi i colori che vengono offerti, grandi i disegni e conturbanti anche, provenienti non solo dall'Occidente ma anche dalle storie orientali, perché questa è una storia orientale a tutto tondo, è una storia occidentale a tutto tondo, perché unisce tutte le culture. L'orrore e la paura, si sa, non hanno casa, hanno casa all'interno dell'essere umano, sono universali, sono cose che proviamo tutti. Pensate all'emozione Inside Out: tra quelle 5 emozioni c'è la paura, è un'emozione primaria e quindi non può avere un paese preciso, vive in ognuno di noi, e questi incubi anche li sogniamo, perché anche il dormire, il sognare sono comuni a tutti, ci accomunano e ci rendono tutti uguali. Questo è la paura, questo è Incubi.
Nuova mattina, non mai za terra, passano qualche vita cercando una terra, calavoce un mammo.
Questa era la rubrica di libri che vi ho voluto presentare oggi, il libro Si racconta in radio. Vi ringrazio di avermi ascoltato, piccola pausa musicale, poi torniamo da voi.
Ascoltando la giusta frequenza,
la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
E torniamo in diretta con la giusta frequenza, 15:44. È importante che teniate a mente una cosa: il cinema è una cosa seria in questa redazione, ma lo è per tante cose, lo è per i ragazzi, lo è per me, lo è per tutti gli studenti che vengono all'interno di questa redazione. La redazione veramente respira cinema, lo facciamo anche invitando qui persone interessanti e importanti. E davvero la persona che abbiamo qui oggi è una persona speciale che ama il cinema, lo ama da sempre ed è qui per parlargene oggi. Infatti oggi intervisteremo un ragazzo molto molto bravo, Samuel Allegrini, studente della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli dell'istituto comprensivo Gualdo Tadino, grande appassionato di cinema, autore di Cine Young On Air, la rubrica cinematografica su informazioni e curiosità sul mondo e la storia del cinema. Spero di aver detto tutto bene. Samuel, sei in collegamento con noi, giusto?
Sì, ci sono.
Benissimo Samuel, contento di averti qui con noi in questa giornata. Allora, devi sapere, qui abbiamo una sigla per il cinema, io lo so che tu sei volenteroso, la vuoi assolutamente sentire, e quindi beh, direi che è il momento di partire con la nostra rubrica cinematografica. Sei pronto per la sigla?
Sì, sono pronto.
Vai, andiamo, sentiamola tutta. Ed eccoci qua, te l'avevo detto, avevamo una sigla meravigliosa pronta per introdurti. Allora Samuel, qual è l'argomento che hai deciso di portarci oggi a qui la giusta visione, la rubrica che offre uno spazio dedicato alla settima arte?
Ok, oggi qui alla giusta visione ho deciso di portarvi l'iconografia del robot nel cinema, un argomento che ha attraversato epoche e generi cinematografici e che il grande schermo è riuscito a riproporre il rapporto tra tecnologia e umanità con capolavori, sia live action oppure d'animazione. Il robot ha cambiato espressività nel corso degli anni e dei decenni, passati dagli androidi inquietanti agli eroi metallici fino ai giorni nostri. Possono essere minacce, alleati oppure essere dotati di una grande intelligenza. Oggi questa iconografia io direi di partire con il film molto più recente, ovvero il Robot Selvaggio, film del 2024, diretto da Chris Sanders e candidato a 3 premi Oscar, ovvero tra questi anche il miglior film d'animazione. Allora, la trama racconta di Roz, ovvero questo robot che si perde in un'isola deserta e deve iniziare a sopravvivere in questo ambiente selvaggio, mostrando un'inedita armonia tra tecnologia e natura. Allora, piccola curiosità: il nome Roz è l'abbreviazione del nome Rosum. Questo è un omaggio al dramma teatrale R.U.R. dell'autore ceco Kare Kapets. Non so se l'ho pronunciato bene.
Sì, sì, allora, sicuramente.
Nel quale nasce il termine robot. Allora, che viene dalla parola ceca robota, che significa lavoro forzato oppure servo. In questo dramma si raccontano di questi robot che servono gli esseri umani, ma a un certo punto si ribellano e decidono di distruggere l'umanità. Un altro film celebre che ha reso nota la figura dei robot è stato senza dubbio Metropolis, film tedesco del 1927 diretto da Fritz Lang. I disegni dei robot di quel film, principalmente del robot protagonista, tra virgolette, ovvero Maria, influenzeranno i robot nei successivi decenni. Poi, facendo un grosso passo avanti, possiamo trovare Il pianeta proibito del 1956, dove appare Gorg, uno dei primissimi robot amichevoli. Oppure possiamo anche citare il grande capolavoro di 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick, dove appare il primissimo concetto di intelligenza artificiale. Poi, un altro passo avanti, arriviamo negli anni 80, dove troviamo vari film, varie bombe cinematografiche. Partiamo subito con Blade Runner, film dell'82 diretto da Ridley Scott, dove i robot cominciano veramente ad essere delle copie degli esseri umani. oppure possiamo trovarli come minacce nei Terminator, film dell'84 diretto da James Cameron, con Arnold Schwarzenegger nel ruolo del T-800 incaricato di distruggere l'umanità. Ultimo, ma non per importanza, Robocop di Paul Verhoeven, uscito nell'87, candidato a 3 nomination agli Oscar e anche con una vittoria, ovvero nella categoria miglior montaggio sonoro. Facciamo un altro salto avanti e raggiungiamo gli anni 2000, dove possiamo trovare Intelligenza Artificiale del 2001 di Steven Spielberg, in cui possiamo vedere i primissimi robot che cominciano a provare emozioni umane. Oppure Io Robot, film del 2004 con Will Smith, che è ispirata alle 3 leggi della robotica di Asimov, ovvero uno dei padri del genere fantascientifico che implementò queste leggi nei suoi robot rispettando la necessità di sicurezza. Le 3 leggi sono: la prima legge, il servizio; la seconda legge, la sicurezza; la seconda legge, autoconservazione, ovvero la terza legge di questi utensili tra virgolette sofisticati. Abbandoniamo per un po' i film d'animazione, i film live action, per passare a qualche capolavoro animato. Il primissimo che possiamo citare è Il Gigante di Ferro, film che racconta dell'amicizia tra un bambino e un robot alieno tra virgolette negli anni 50, diretto da Brad Bird, uscito nel 99, che però è stato un flop clamoroso all'uscita, però che era imparagonabile al successo che sarebbe diventato nei decenni successivi, che è stato molto rivalutato dalla critica. O poi, inoltre, altri capolavori possiamo trovare Wall-E, film del 2008 di Andrew Stanton, che ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione, che riprende un po' i concetti del robot natura, visto anche nel robot selvaggio. Oppure il film della Disney Big Hero 6, basato su un celebre anime su un celebre fumetto della Marvel, un film un po' diverso. Però come concetto possiamo vedere come i robot possono migliorare la vita dell'uomo, però se finiti in mani sbagliate potrebbero anche distruggere l'uomo stesso. Anche questo film è vincitore del premio Oscar come miglior film d'animazione. In campo più recente possiamo trovare Il mio amico robot del 2023, che esplora sempre il tema dell'amicizia tra un robot ed un essere umano. In questo film, anch'esso candidato, però che non ha vinto come miglior film d'animazione, possiamo trovare una natura umanizzata in 100 minuti di un film muto, esclusivamente con la musica anni 80 e con una grafica, possiamo dirla, molto alla Zero Calcare qui in Italia, invece il film è spagnolo. E invece si esplorano anche qui i rapporti tra umano e amicizia. E poi possiamo, oppure un film più recente uscito su Netflix qualche giorno fa, è invece il film The Electric State, il film del 2025 diretto dai fratelli Russo con Chris Pratt e Millie Bobby Brown, due figure mica pizza e fichi su questo film, dove parla di questa guerra tra umani e robot che si conclude come mai nessuno si potrebbe andare a pensare.
Esattamente, queste sono le varie figure che hai scelto di voler raccontare all'interno di questa rubrica cinematografica relativa ai robot. Come detto prima, mica pizza e fichi, ecco, qui stiamo parlando di due attoroni che a livello di presenza nella Marvel o all'interno delle serie TV ormai hanno grande, grande presenza. Ecco, ti volevo a proposito chiedere se eri un fan di Chris Pratt all'interno della Marvel e se vedi anche Stranger Things e ne sei un fan a questo punto.
Allora partiamo con Chris Pratt. Chris Pratt io l'ho conosciuto con Jurassic World, non sapevo che aveva fatto altri film, però mi è piaciuto molto nel ruolo di Owen Grady, sempre appunto nella trilogia Jurassic World, mi era piaciuto come personaggio. Invece Peter Quill nei Guardiani della Galassia non è che ho proprio un'opinione, perché quel film, non avendolo mai visto, sono stato nick. Sì, ho sentito che è stato il film che cambiò per sempre la vita di Chris Pratt, ovvero che l'ha fatto diventare un attore, tanto che 2 anni che per l'uscita del sequel gli fecero la Walk of Fame, soltanto dopo aver fatto 2 film, ovvero Guardiani della Galassia e Jurassic World. Invece Millie Bobby Brown l'avevo vista in alcuni prodotti come appunto Stranger Things, però Stranger Things non ne sono mai stato un grande fan, però comunque Millie Bobby Brown sono riuscito a vederla in altri film come i film di Godzilla, per esempio Godzilla vs Kong, oppure anche su mi pare anche Enola Holmes, ma non sono sicuro.
No, no, hai detto benissimo, Enola Holmes, esatto, stanno facendo il terzo film, la sorella di Sherlock Holmes.
Ho sentito del terzo film, perciò sì, punto su Enola Holmes, però Stranger Things non sono mai stato un grande fan.
Sono d'accordo, nel senso che io apprezzo la serie, ma diciamo che questa nostalgia anni 80, diciamo, è un po' troppo reiterata, ormai tutti sono fissati con questo periodo, bisogna andare anche oltre, affrontare altri tipi di pubblico, altri tipi di serie. Samuel, a questo punto ti chiedo, tra tutti i film che hai citato che hanno a che fare con la robotica, qual è però il tuo preferito?
Allora, dei film live action non è che li ho visti tutti quanti, io ho preso quelli più famosi per vari motivi. Uno, perché magari non sono riuscito a trovare il tempo di vederli, oppure perché sono un film un po' troppo adulti per me, come per esempio 2011 Odissea nello spazio. Però posso dare una mia opinione sui film d'animazione, quella sì che gliela posso dare.
Vai, dici tutto.
Allora, Il Gigante di Ferro non l'ho visto il film, però secondo me è un bel film, perché se è stato rivalutato vuol dire che ha del potenziale. Gulli invece l'ho visto, bellissimo anche qua il concetto, che poi lo rivedremo su un film che vi dirò in seguito, che il film è muto, non parlano mai, si sentono solo i versi robotici dei robot che parlano, e anche il rapporto tra Wall-E e Eva, cioè il robot moderno, è molto strutturato bene. Perciò per me quel film si è meritato l'Oscar. Certo, c'era la gente che diceva che doveva vincere Kung Fu Panda, però anche quel film l'ho visto, per me era meglio Wall-E se lo vinceva.
Beh, sono d'accordo.
Poi Big Hero 6, anche qua Big Hero 6 è un film che mi è piaciuto, che è basato, come ho detto prima, su un fumetto della Marvel. Il fumetto non l'ho letto, però sentivo che è molto diverso, principalmente perché Baymax non è un robot. Ecco, così almeno stiamo sempre sull'argomento. Però praticamente anche quel film mi è piaciuto. Pensare che quel film mi è piaciuto talmente tanto, piccolo fatto personale, che ho dato il nome al mio cane. Cioè, il mio cane si chiama come protagonista di Big Hero 6.
Che carino.
E praticamente però anche questo film, mo non mi ricordo, sono tutti i candidati del 2014, da cui c'era anche Dragon Trainer 2, anche quello bomba cinematografica. Però secondo me, anche questo film se l'è meritato un Oscar, perché è un bel film. Però, come detto prima, è successa la stessa cosa che quelli da DreamWorks volevano che vinceva Dragon Trainer 2.
Assolutamente.
Va bene anche Big Hero 6.
Sì, va benissimo. Certo, adesso quest'anno ci siamo, a proposito di Dragon Trainer, stiamo aspettando la versione in live action della DreamWorks. Tu sei curioso?
Sì, anche io la sto attendendo, perché vorrei vedere almeno un live action che non sia della Disney, perché piccola opinione sui live action Disney, non sono mai stato un grande fan dei live action. Non che mi facessero, non erano orribili come tutti dicevano. Per esempio avevo visto Mufasa, mi era anche piaciuto come film. Poi la critica, però come ho detto non sono un critico, perciò non è che riesco a individuare tutti i difetti di questi live action.
Guarda, io... aspetta. Io sono appena uscito dall'anteprima di Biancaneve ed è stato particolare come visione, devo dire, quindi non so se a te interessa, ma lo è stata e come.
Sì, per esempio un film che ho sentito delle action Disney criticato tantissimo è stato Pinocchio, che quel film mi interessa perché c'è con Robert Zemeckis alla regia e Tom Hanks che fa Geppetto, però voglio vedere perché sembra assurdo che film, che gente che lavora a Hollywood da una vita, cioè per esempio Zemeckis ha fatto Ritorno al Futuro, Forrest Gump, ne ha fatti di bombe cinematografiche, fare Pinocchio, che è un film che è stato aspramente criticato, mi sembra un po' strano.
È vero, però, è vero. Ci avviciniamo adesso al finale, ringraziamo veramente tanto Samuel Allegrini di essere stato con noi. Tornerà Samuel con la nostra rubrica di cinema La Giusta Visione, lo ricordiamo, studente della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli dell'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, autore di Cine Young On Air, la rubrica cinematografica su informazioni e curiosità sul mondo e la storia del cinema. Samuel, ti ringrazio tantissimo per questa tua retrospettiva, speriamo di risentirci presto.
Ciao
Samuel, ciao. Grazie mille. E con questo intervento, ultimo intervento di Samuel Allegrini, arriviamo alla fine della nostra trasmissione, alla fine della giusta frequenza. Domani, lo ricordo, doppio appuntamento. Domani appuntamento con Jolly Roger, la radio dei pirati. Saremo in onda dal centro sociale Branco Leone con il nostro progetto inclusivo Aracne, la rete che include, ma la giusta frequenza ci sarà lo stesso per la giornata contro le vittime delle mafie. Saranno presenti gli studenti del liceo statale Niccolò Machiavelli. Questa settimana, lo ricordo, c'è stata la settimana dell'impegno civile, quindi veramente una settimana ricca. Domani appuntamento ricco, ci avviciniamo al venerdì. Vi auguro di nuovo buona primavera a tutti, buona giornata. Tommaso Di Piero vi saluta dalla giusta frequenza. Oh,